Ok, perfetto. Ripartiamo, come vi dicevo prima, fare un focus sulla tratta delle donne nigeriane in particolare. Perché? Perché rappresentano il gruppo più significativo numericamente, ma anche per la storia di questa tratta, che comincia quasi 30 anni fa. Negli anni 80, nella zona di Napoli Caserta, legata alle basi americane che c'erano e sono ancora presenti, e quindi alla richiesta di prostitute anglofone. Quindi vedete che la scelta della merce si fa su dei presupposti ben precisi. È un fenomeno che negli anni si è sviluppato e che ha conosciuto una accelerazione e anche una profonda fase di cambiamento in questi ultimissimi anni, con un numero enorme di sbarchi di ragazzi e di ragazze nigeriane che stanno arrivando, cioè, a migliaia. I nigeriani e le nigeriane rappresentano la prima nazionalità tra coloro che sbarcano sulle coste meridionali dell'Italia. E questo sta cambiando anche un po' i meccanismi della tratta e dello sfruttamento. Allora, come vedete, queste sono le stime rispetto alle nazionalità delle donne immigrate che sono costrette a prostituirsi in Italia. E come vedete, la presenza delle nigeriane è particolarmente significativa. In Italia ci sarebbero dalle 15 alle 20.000 donne nigeriane sulle strade. Ecco, tutti questi dati sono evidentemente approssimativi, perché è impossibile saperlo, c'è grandissima mobilità, è un fenomeno appunto spesso nascosto, oscuro, chiaramente non ci sono dei dati, delle statistiche precise, ma queste sono molto realistiche, potrebbero anche essere 30.000. E come dicevo prima, noi le chiamiamo prostitute, ma anche molto peggio, prostitute quando siamo gentili, perché poi si getta sempre questo sguardo di biasimo su di loro, e come diceva la signora prima, ma molto molto poco e molto molto meno appunto sui clienti, ma anche sugli sfruttatori. Ma dovremmo sempre dire prostituite. Nel caso delle nigeriane, nessuna sceglie di venire per fare la prostituta. E anche se questo fenomeno dura da 30 anni, io sono tornata diverse volte in Nigeria, l'ultima volta ad agosto scorso, per questo progetto di rimpatri assistiti di cui vi ho accennato, ma poi lascerò 10 minuti alla fine così vi faccio vedere un video che è carino, c'è anche una bella musica africana. Sono tornata per verificare questo progetto, ma la domanda che io mi pongo sempre, la prima volta che sono andata nel 2007, poi 3 anni fa, poi questa volta, ma è possibile che dopo 30 anni, che dopo migliaia e migliaia di ragazze trafficate messe sulle strade, cioè non si sappia, continuano a venire, le famiglie le mandano? Il livello di consapevolezza a livello locale è veramente difficile, difficile da dire, perché esiste, però ci sono altre ragioni, ci sono delle forze che spingono, molte non lo sanno, molte se lo sanno dicono sì, però io sono più furba, non mi succederà mai, molte fanno questo discorso, poi gli succede inevitabilmente e così via. Quindi è veramente difficile capire quanto all'origine si sappia di cosa finiscono a fare. Queste sono le rotte, adesso la rotta principale è quella della Libia, vengono tutte dalla Libia, fanno più o meno lo stesso percorso, partono da Benin City che è la capitale del traffico, vanno a Lagos ma non necessariamente, Kano, poi passano in Niger, risalgono a Gadès, attraversano Sahara, arrivano in Libia e passano tutte da lì. Il passaggio in Libia è il passaggio veramente cruciale. Quello della violenza è quello in cui vengono per la prima volta costrette a prostituirsi, in cui vengono spesso violentate, subiscono gravissime violenze e abusi. La maggior parte continua a provenire da Edo State e in particolare da Benin City. È lì che è cominciato il fenomeno ed è lì che si è consolidato. E Benin City continua ad essere un po' un crocevia, anche se ormai le ragazze vengono anche dai villaggi, iniziano ad arrivare anche quelle del Delta, del Niger State, ma il grosso delle ragazze sono ragazze Edo, che vengono da questa zona e sono sempre più giovani e con un livello sempre più basso di istruzione. E questo è un fenomeno soprattutto di questi ultimi anni, che sono giovanissime e spesso completamente analfabete. La maggior parte, se in passato arrivavano con vari mezzi, alcune arrivavano in aereo tranquillamente, arrivavano a Malpensa. La rete degli sfruttatori è una rete molto flessibile, organizzata e aggira le eventuali barriere, no? Per cui nel momento in cui a Malpensa hanno messo dei controlli passavano da Parigi, poi quando mettono dei controlli più fitti a Parigi passavano da Mosca. Avevano le loro modalità per aggirare gli eventuali ostacoli. Adesso arrivano praticamente tutte attraverso il deserto e la Libia, salvo casi rarissimi come quello di Blessing, che vi dicevo prima, che lei è arrivata via aerea con un passaporto e un visto, perché la persona che l'ha trafficata, che era una donna di chiesa, allora Blessing per un certo periodo non poteva più vedere le suore, perché questa signora, che è di una chiesa, è una di queste orribili chiese evangeliche che sono veramente una sciagura, sono una forma di rincretinimento collettivo, sono veramente la religione usata come oppio dei popoli. Sono in Nigeria è una cosa, anche in altre parti dell'Africa, poi i nigeriani tendono un po' a esagerare, sono molto esuberanti in tutto, nel bene e nel male, le chiese sono nel male. Fanno il lavaggio del cervello alla gente, stanno giornate intere a cantare, sentire prediche, urla, e poi hanno delle televisioni potentissime, potentissime. E spesso i pastori sono implicati anche nella tratta. Insomma, Blessing è stata praticamente trafficata dalla sua vicina di casa, cui lei è laureata in informatica, cui aveva riparato il computer, e questa signora era molto accogliente nei suoi confronti, le voleva bene, pregava sempre per lei, prego sempre per te, e tu sei una ragazza in gambe, sei una ragazza seria, e gli ha proposto di venire in Spagna per lavorare nel negozio di computer di suo fratello. E Blessing, che viveva bene in City, abbastanza bene, nel senso che aveva il suo lavoro di riparatrice di computer, faceva altre cose, c'è un po' di business, di vendite, eccetera, stava bene, non pensava di venire in Europa, però dice, caspita, cioè, vedi che ho studiato e che opportunità mi si offre. Quindi è partita con tutti i documenti, ha preso il suo aereo, è andata in Spagna, a Valencia, poi arrivata a Valencia però le hanno detto, guarda che il fratello adesso sta aprendo un negozio in Italia. Lei non aveva mai pensato di venire in Italia, è arrivata a Napoli, da Napoli l'ha portata a Castelvolturno, lei ha chiesto, ma quanto mi pagheranno? E il marito della sua madame le ha detto, guarda che sei tu che devi pagare noi, 65.000 euro. E dopo la vedrete nel filmato. Lei è stato un meccanismo più complesso, ma la maggior parte partono e attraversano, ma quasi tutte praticamente attraversano il Sahara e poi il Mediterraneo, senza sapere alcune di loro che devono attraversare il Mediterraneo. Una mamma che vedrete nel video dice, ero molto preoccupata, because that river is very dangerous, quel fiume è molto pericoloso. Ma che fiume? E poi mi ha detto, ma no, il Mediterraneo. Un'altra ragazza mi dice, per fortuna che da Tripoli ci hanno portato al river di notte, perché se vedevamo che era così grande, con le onde così alte, noi non saremmo salite su quel gommone. Cioè, partono senza neppure sapere che devono attraversare un mare. Come vi dicevo, in questi anni c'è stata veramente un'impennata di sbarchi di ragazzi e ragazze. Dico ragazzi e ragazze perché sono veramente giovani, eh. Alcuni sono minorenni, alcuni hanno 18, 20 anni, ma hanno più o meno tutti questa età, 22, 23. Sono rare le ragazze che hanno un'età superiore. A partire dal 2015 si è registrato un numero record di sbarchi di donne nigeriane sulle coste italiane. Nel 2015 sono state 5.600 e quest'anno il trend è simile. Il trend degli sbarchi, anzi, è aumentato un po' quest'anno e la presenza dei nigeriani è ancora una presenza molto significativa. Il numero delle nigeriane è cresciuto del 300% rispetto al 2014. Queste donne, questo lo dice il responsabile dell'OIM, destinate alla prostituzione in Italia o in altri paesi europei, già durante il viaggio si ritrovano in una condizione di semischiavitù. Soprattutto, come vi dicevo, in Libia. Cioè, la Libia è un punto di arrivo e di partenza, ma è il punto in cui passano da migranti a vittime di tratta, fondamentalmente. Perché durante il viaggio, dipende, alcuni devono pagare, ma fino alla Libia, tutto sommato, arrivano in condizioni difficili, perché tutti ti dicono no food, no water, no food, no water. Dico, ma scusate, non sapevate che dovete attraversare un deserto? Sì, però, cioè, attraversano il deserto senza cibo, senza acqua. Ma è quando arrivano in Libia che subiscono veramente le violenze. E questo è appunto il capo della missione dell'OIM in Italia, diceva: queste donne vengono spesso violentate, sono obbligate a prostituirsi, sono costrette a lavorare nei bordelli in Libia e nelle cosiddette connection house, sono delle case appunto di connessione in cui arrivano, stanno uomini e donne, stanno per qualche periodo in attesa di attraversare il Mediterraneo, e spesso le ragazze, quando sono nelle connection house, non possono uscire e sono costrette a prostituirsi lì dentro. Poi vengono inviati in Italia dai loro puzzini. Molte di loro, prima di partire, devono sottoporsi a una cerimonia voodoo. È un rito tradizionale che rappresenta una catena psicologica fortissima per le ragazze nigeriane, che spesso non vengono controllate a vista dai loro sfruttatori, ma vengono controllate indirettamente attraverso il voodoo, che dice sostanzialmente: se tu non fai quello che dico io, ti succederà qualcosa di male a te e alla tua famiglia. E loro ci credono moltissimo a questa cosa, e quindi anche il processo, diciamo, di liberazione non è semplicemente togliere dalla strada, ma anche liberarle dalla catena psicologica del voodoo. E anche questo, diceva, diventa a volte complicato far capire loro come sia possibile liberarsi da questo debito e dagli sfruttatori. È veramente forte, forte, forte la questione. Beh, ed è anche questo, per noi culturalmente, anche un po' difficile da capire. A volte avere a che fare con le nigeriane è molto complicato, perché anche per questi meccanismi. Per cui queste ragazze magari sono perfettamente cristiane e molto devote e pregano e vanno in strada con il rosario, e poi però hanno questo vincolo del voodoo che rappresenta veramente una cosa da cui, una delle cose più difficili da cui riescono a liberarsi, perché hanno paura per se stesse e appunto per la famiglia. Quindi esistono le minacce vere, dirette e indirette, esistono casi in cui conosco una ragazza che adesso è una donna già adulta, lei è stata picchiata a morte e buttata via in un sacco nero della spazzatura, buttata via. Poi non è morta per miracolo, ma è stata in coma per tanti mesi, e solo che dall'ospedale, in ospedale non volevano più tenerla perché occupavano un letto inutilmente, perché tanto sarebbe dovuta morire. E quindi hanno chiesto alla casa del giovane di Pavia, forse non so, qualcuno la conosce, di accoglierla. Hanno una casa di accoglienza anche specifica per donne vittime di tratta e di violenza. Cioè, loro non volevano più di tanto accoglierla, perché dice: questa è una casa che dà un futuro alle donne, lei è destinata a morire. Però l'hanno presa, prendono veramente tutti, sono proprio brave. E lì un'altra donna nigeriana si è presa cura di lei, e questa non è morta ed è ancora viva con dei gravi problemi, ma prima di picchiare a morte lei hanno ucciso sua sorella in Nigeria. E quindi la mamma sua si era fatta carico dei suoi figli e dei figli della sorella. Quindi ci sono le minacce vere, reali: incendiano le case, picchiano, eccetera. E poi ci sono la minaccia, diciamo, per interposta persona attraverso il voodoo, che è molto molto forte. E poi come funziona il meccanismo dello sfruttamento? Attraverso la restituzione di un debito, che per le nigeriane va dai 50 agli 80 mila euro. Allora, queste ragazze arrivano, ma anche quelle che ho incontrato, che abbiamo rimpatriato noi, che ho incontrato adesso in Nigeria, non avevano 50 centesimi per venire a incontrarci, a prendere il trasporto pubblico e venire a incontrarci. No? Hanno vissuto la loro vita in Nigeria con pochi naira in mano per andare al mercato a comprare tre cose. Arrivano in Italia e gli dicono: ok, mi devi restituire 50.000 euro. Ma non si rendono neanche lontanamente conto di cosa significhi se 50.000 euro. Cioè, una cosa. Poi quando vanno in strada e sono costrette a farsi pagare una prestazione 10-15 euro, capiscono che sono finite in uno stato di schiavitù, perché ci metteranno anni, anni, anni e migliaia e migliaia di prestazioni sessuali per pagare questo debito e tornare libere. Solo che dopo anni e anni che sono in strada e che vivono sulla strada, dalla Madame, nel loro ghetto nigeriano, mangiando nigeriano, parlando pidgin English, curandosi con le medicine tradizionali, magari gli rifanno qualche rito voodoo o vanno in queste chiese, non riescono veramente a liberarsi. E molte di quelle che finiscono di pagare il debito, una volta finito in teoria sono libere, cosa fanno? Si riciclano da sfruttate in sfruttatrici, perché sono talmente dentro a quel meccanismo e hanno passato anni e anni in Italia senza rendersi conto che sono in Italia. L'unico contatto con gli italiani, se non hanno qualche malattia, sono i clienti o, quando sono fortunate, qualche unità di strada, qualcuno che va a offrire una possibilità, eccetera, ma sono tantissime, no? Ovviamente è anche difficile avvicinarle tutte e alcune hanno grandi resistenze a lasciare la strada perché hanno paura, perché non si fidano, perché gli mettono in testa delle cose veramente assurde e così via. Quindi quando finiscono di pagare il debito, molte di loro diventano madame e si comprano altre ragazze da sfruttare però per il loro tornaconto. Ed è un circolo vizioso che è veramente difficile da spezzare. Come vi dicevo, quello della tratta è un business criminale che coinvolge anche le nostre mafie. Non è che coinvolge solo le mafie straniere, quella nigeriana, quella albanese, quella rumena e così via. Nella zona di Caserta e Castel Volturno, il traffico e lo sfruttamento si svolge nella zona dei Casalesi, è lì vicinissimo a Casal di Principe. E quindi, per esempio, le madame pagano il pezzetto di marciapiede in cui stanno le ragazze alla camorra, che però poi è implicata in tutta una serie anche di business legati alla droga, per esempio, e allo sfruttamento della manodopera maschile per l'edilizia e altro. La tratta di donne, appunto, vi dicevo, è un fenomeno gestito da mafie internazionali, ma con delle forti connessioni con le mafie locali, altrimenti non potrebbero continuare a lavorare sul territorio e a sfruttare queste donne. Perché vengono e continuano a venire? La prima e principale ragione, soprattutto per le nigeriane, ma non solo, è la povertà. Ed è impressionante, io sono tornata appunto dopo 3 anni, lo scorso agosto, e ho trovato che la Nigeria è drammaticamente peggiorata. Sembrava impossibile, la Nigeria è un paese dopo, dico, con dei contrasti veramente fortissimi. E quindi già in questi anni, quando ci sono andata, vedevi le classi povere che erano molto molto povere, vivevano in condizioni di vera miseria. In questi 3 anni ho visto un ulteriore peggioramento, perché l'economia nigeriana è legata a doppio filo con lo sfruttamento del petrolio, che è la prima principale voce del budget. Con il calo drastico del costo del greggio, la Nigeria si vede deprivata di una delle principali, appunto, fonti di income, e anche quel poco che veniva fatto non lo si fa più. Poi vedrete le strade di Benin City. Benin City è una città di 1,5 milioni di abitanti, c'era l'acqua alta così. E la gente veramente si fa fatica a capire come faccia a sopravvivere, ma si fa veramente fatica a capire. E le ragazze perché arrivano così giovani e sempre meno istruite? Perché molte dicono, ma che cosa studio a fare? Tanto non avrò nessuna opportunità qui, prima parto meglio è. Quindi arrivano qui appunto ancora più giovani, ancora più ignoranti, senza nessuna capacità. E che prospettive hanno di integrarsi nella nostra società? Ma veramente poche, e con grandi, grandi difficoltà. Quindi anche coloro che vengono intercettate, vanno nelle case di prima e seconda accoglienza, allo SPRAR, queste cose qua, ma hanno davvero delle grossissime difficoltà, perché a volte non è neanche imparare la lingua, è fare proprio l'alfabetizzazione, cioè imparare a leggere e scrivere. E quanti anni ci vogliono perché possano capire dove sono finiti? Una ragazza è arrivata in Italia e ha chiesto perché non insegnavano il francese. Ma perché sei in Italia? Ma neanche sapeva dove era finita. Ma tanti, tanti casi, e sono sempre di più così. E anche quelle che noi abbiamo riportato indietro col progetto di rimpatri, è difficilissimo reintegrare in Nigeria perché loro stesse hanno un livello di istruzione molto basso, pochissimi skills, capacità, eccetera, e fanno fatica a reintegrarsi nel loro stesso paese nonostante un accompagnamento di 2 anni. Non una cosa che va via, arrivi giù e beh, bon, ti arrangi. E questo deriva anche da una mancanza di opportunità, e in particolare di pari opportunità per le donne e le bambine. Per cui se la situazione è veramente difficile, ma veramente difficile per tutti, lo è a maggior ragione per le femmine, che sono discriminate a livello dell'istruzione. Il presidente della Nigeria, veramente, recentemente mi confrontavo con Blessing nei giorni scorsi. Lei nel libro diceva, un mio professore dell'università, un giorno che mi vedeva leggere, mi ha detto: professore dell'università, puoi leggere anche tutti i libri nel mondo, tanto finirai nella cucina di un uomo. E lei ci era rimasta malissimo. Recentemente la Merkel è andata in visita in Nigeria e la moglie del presidente è una donna tosta, un avvocato, difensore dei diritti umani, eccetera. E deve aver detto che aver criticato suo marito, no? Dicendo che non si rendeva nemmeno conto di chi ci aveva intorno. E a una domanda dei giornalisti lui ha risposto: mia moglie deve solo stare in cucina di fianco alla Merkel. Cioè, ma vi rendete conto, se dal presidente in giù la mentalità è questa, che una donna finirà comunque nella cucina di un uomo? Pensate anche le ragazze crescono, no, con questa mentalità, che tanto che opportunità avrò in questo paese, tanto vale che parta prima possibile. Per non parlare poi appunto di discriminazioni sociali, situazioni di guerre, conflitti, mancanza di prospettive e responsabilità anche nei confronti della famiglia che li fa partire. Vi dicevo, il tema dell'istruzione è cruciale perché allora, in questi paesi in questo momento mancano proprio le strutture, le infrastrutture di base perché la gente viva non sotto la soglia di povertà, almeno nella povertà. Vivere nella povertà significa vivere comunque in una situazione un po' più dignitosa, ma sotto la soglia di povertà, se io mangio un giorno, il giorno dopo mangio i miei bambini, o se mangio tutti i giorni farina, la polenta di manioca con le foglie di manioca, cioè, no, non è povertà quella. E se mi ammalo non posso curarmi, non posso curare i miei bambini, è un livello ancora inferiore rispetto alla povertà. Quindi mancano proprio interventi di base perché ci sia una situazione di povertà ma dignitosa che permetta alla gente di vivere. E poi appunto delle forme di discriminazione che sono ancora molto forti, soprattutto nei confronti delle femmine rispetto all'accesso all'istruzione. È chiaro che questi paesi, la Nigeria ma non solo, cambieranno drasticamente, positivamente solo quando ci sarà istruzione, istruzione, istruzione. Il problema è che conviene a tutti e conviene ancora troppo mantenere la gente nell'ignoranza, così la manipoli come vuoi, li fai votare quello che vuoi, li riduci in stato di schiavitù e non si rendono neanche conto di essere sfruttati e così via. E la Nigeria, tra l'altro, è la prima economia dell'Africa. È la prima economia dell'Africa, non è un paesucolo qualunque. Ha 180 milioni di abitanti, quindi ha anche un peso demografico importante, il paese più popoloso dell'Africa. È un paese pieno di risorse, ma di risorse umane eccezionali. Io ho un rapporto di amore e odio nei confronti della Nigeria, ma nello stesso tempo, e la amo e l'odio nello stesso tempo, perché sono troppe le contraddizioni. Ma in nessun altro paese dell'Africa io ho visto delle cervelli così brillanti, dei ragazzi così intelligenti, acuti, veramente brillanti, che a volte usano queste capacità non necessariamente per il bene, a partire dai loro politici. I tre quarti dei nigeriani appunto vive sotto la soglia di povertà. Dopodiché si dice che alcuni presidenti, ex presidenti, avessero dei patrimoni personali superiori al debito estero del paese, al debito estero di un paese che è la prima economia dell'Africa. Questa è una coda per fare benzina. Vi dicevo, la Nigeria è il primo produttore di petrolio in Africa, e però non c'è la benzina. Quindi uno dei mestieri che spesso le donne fanno è fare la coda di ore se non di giorni. Perché c'è gente che soffre ancora di fame, i villaggi sono veramente abbandonati. Non c'è la scuola, o la scuola è veramente fatta male, non imparano niente, non c'è un dispensario, o tutto è a pagamento, non c'è lavoro. Uno dei mestieri che fanno le donne è vendere i crediti telefonici, perché le ricariche si fanno andando in questi baracchini dove ci sono le donne, in ciò che ricaricano i 50 centesimi. Ma su 50 centesimi quanto vuoi che guadagnino queste donne? Uno dei business più diffusi è questo, ma sono veramente sempre e solo spiccioli, perché ci sono delle fortissimi contrasti. A Benin City c'è un campo da golf tipo stile inglese, il prato tutto curato, ci sono delle mega ville magari costruite con i soldi che arrivano dall'Italia, da quelle che qua sono sfruttate, e c'è chi non ha veramente niente. C'è anche questo aspetto dell'invidia e dell'emulazione che spinge a venire, perché una mamma vede la sua vicina che costruisce la casa, magari si compra anche la macchina per i soldi che la figlia le manda dall'Italia, e dice: ma perché non devo mandare anche la mia? Quindi c'è anche questo spirito, no? Di dire: vabbè, guarda questo, insomma, che vivono molto meglio. E quindi c'è questa forte spinta anche da parte della famiglia. E poi questo lo diceva un avvocato che abbiamo incontrato lì, l'esperienza proprio quotidiana, no, della miseria che spinge ad andarsene. Dopodiché anche noi facciamo la nostra parte nell'attrarre, mostrando un modello di società dove tutto è accessibile, di benessere, dove tutto si compra, i soldi sono facili e così via. È quello che noi mostriamo di noi. Per cui quando noi andiamo a dire in Nigeria: no, non venite in Europa che c'è la crisi, ma non siamo per niente credibili, ma non ci possono neanche credere lontanamente, perché l'immagine che noi trasmettiamo appunto è un'immagine di ricchezza, benessere e di soldi, di tutto facile. Perché altrove meglio, perché c'è chi ci guadagna. Questo l'abbiamo già detto prima, che sono i trafficanti, che sono i sfruttatori, che sono anche le famiglie, la famiglia è una risorsa grandissima ovviamente in Africa, non esiste un welfare, il welfare è la famiglia, chiaramente. Se io ho bisogno di qualcosa, Non vado dall'autorità, dal comune o da chissà chi, cioè vado dalla famiglia. E quindi la famiglia rappresenta veramente il pilastro, il welfare, eccetera, ma la famiglia rappresenta anche una forma di pressione, anche di ricatto fortissima, veramente forte. Abbiamo rimpatriato una ragazza a marzo, ad agosto era di nuovo qua. Dice, ma com'è possibile? Ma di nuovo qua, rifacendosi il deserto e il Mediterraneo, eh. Questa è arrivata in Nigeria, ha chiesto di poter andare a salutare la famiglia, e la famiglia gli ha detto torna indietro. Cioè questa è tornata, perché tutta la famiglia viveva su di lei. Magari queste riescono, perché oltre a rimborsare il debito alla madama, devono pagare l'affitto della casa, l'affitto della stanza dove portano gli uomini, il vitto, l'alloggio, la luce, il gas, il posto dove si prostituiscono, tutto devono pagare. Per cui alla fine, oltre agli 80.000 euro del debito vero e proprio, ci sono tutti gli annessi connessi, che quindi è una cifra enorme. Nonostante questo, riescono sempre a nascondere qualche soldo e a mandarli a casa. Anche la rete di quelli è una rete eccezionale da un certo punto di vista, di quelli che mandano i soldi a casa. Impressionante, dei nigeriani, sono organizzatissimi da questo punto di vista e ci guadagnano tutti sopra qualcosa sulla pelle di queste ragazze. Che magari mandano 30 euro a casa al mese, 50 euro è tanto in Nigeria, è più dello stipendio mensile di chi fa il lavoro informale, che non ha un vero stipendio. Quindi, e che è un paese dove le cose costano tanto. Non è, noi abbiamo sempre un po' l'idea dell'Africa dove costa nulla. In realtà nelle città in Africa, le città in Africa sono veramente costose. E allora o mangi appunto tutti i giorni la polenta di manioca e le foglie di manioca, ma se un minimo vai a comprarti qualcosa, hanno dei prezzi che a volte sono come i nostri, e ovviamente con un potere di acquisto che è infinitamente inferiore. Quindi anche solo quei 30-50 euro al mese rappresentano veramente la sopravvivenza per le famiglie. Che quindi è difficile, non si può neanche biasimarle, però a volte davvero sacrificano una persona per il bene di tutti. Ma veramente sacrificano una persona, io non so se si rendono conto, ma lo diceva Blessing. Diceva, ma io non so se le mamme giusti rendono conto di che cosa vivono qua le loro figlie, o non lo sanno o non lo vogliono sapere, perché è veramente pesante, è veramente una delle principali ragioni, che sono pochissime quelle che vogliono tornare indietro, perché tornare indietro rappresenta in qualche modo la sconfitta, no, di un progetto. Poi è inconcepibile, soprattutto per chi è giù, ma cioè, tu sei arrivata in Europa, ma sei pazza a tornare indietro? È un privilegio, no, che siano qua, magari appunto sfruttate sulle strade, schiavizzate, ma sembra un privilegio. Quindi anche tornare indietro è veramente difficile, perché è un po' una sconfitta personale, perché la famiglia non ti accoglierà bene, perché c'è la paura e così via. Ma soprattutto per la famiglia, perché si sente una fortissima responsabilità appunto per la sopravvivenza magari di una famiglia allargata, perché mangino, perché mandino i fratelli a scuola e così via. E perché anche sanno che quando tornano non sono necessariamente lì ad accogliere a braccia aperte. Anzi, uno dei lavori più difficili è proprio quello di ricreare un legame familiare, cioè lavorare perché la famiglia accetti anche questo rientro, perché da risorsa che era quando era qua diventa un potenziale ulteriore peso, no? Soprattutto se torna giù con dei bambini. Noi abbiamo ripatriato 25 donne e 10 bambini. Alcune arrivano incinte già quando sbarcano o con dei bambini piccolissimi. Quella che è partita con me aveva 19 anni e un bimbo di un anno e mezzo. Un'altra che abbiamo rimpatriato ha 19 anni adesso, ma quando è partita era probabilmente minorenne, con la sorella di 16 anni che è morta soffocata su un barcone. Ci sono tutte queste storie. Una ragazza, ma giovanissima, 21 anni, aveva già due figli là, è partita, è rimasta incinta dopo una violenza, di quattro gemelli che ha perso qua. Ma 21 anni, hanno già vissuto delle esperienze veramente atroci. E queste ragazze sono qua in Italia, cioè sono qui tra di noi. Allora, abbiamo magari 2 minuti di domande e poi vi faccio vedere il video.